If you could go back before the 7th October.
Se fosse possibile tornare indietro nel tempo, tornare a prima del 7 ottobre, rifaresti tutto.
7 ottobre كان حدثا وطنيا مهما تاريخيا لانه
Il 7 ottobre è un giorno storico per noi e il più grande successo nella nostra storia.
Stai ascoltando Il mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un'idra dalle mille teste, ne puoi tagliare una, ma poi ne ricresce subito un'altra. E questa è l'immagine che Hamas ama dare di se stessa, un'organizzazione tentacolare che Israele può colpire, ma che non può annientare. Dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, con bersaglio Israele, contro Hamas molti paesi hanno imposto delle restrizioni. In Svizzera l'organizzazione è vietata. Noi qualche settimana fa abbiamo voluto incontrare una delle sue teste per cercare di dare un volto a chi la guida. A Beirut abbiamo intervistato Ahmed Abel Hadi, capo dell'ufficio politico di Hamas in Libano, dove vive sotto la protezione di Hezbollah. Questa puntata del Mondo là fuori ti racconta il dietro le quinte di questa intervista. Chi è andata ad intervistare questo esponente di Hamas? Beh, è Naima Kikerio, che è qui con me oggi. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, Veronica.
Allora, tu ti sei occupata spesso in passato nel Medio Oriente, sei già andata spesso in Libano, hai trattato più volte la questione palestinese, ma perché ti è venuta questa idea di intervistare Hamas?
Ma allora, per poco più di 2 anni la posizione di Hamas ci è arrivata solo attraverso dei comunicati e per tutto questo tempo non ci siamo mai detti che questa voce diretta mancava. Del resto Hamas è considerato un gruppo terroristico, quindi perché parlare con dei terroristi? Non è un governo, con un presidente, con un primo ministro. Se proviamo a visualizzare Hamas, vediamo i combattenti senza volto, con il passamontagna nero e con il nastro verde sulla fronte. Quest'idea è piuttosto recente e coincide con l'entrata nel vivo degli ultimi negoziati, che poi si sono rivelati essere quelli decisivi. È a quel punto che mi sono detta che poteva essere interessante fare ad Hamas una serie di domande sui colloqui, ma anche su un bilancio di questa guerra che è stata devastante, che ha scioccato e diviso l'opinione pubblica. Per la verità però non mi aspettavo che il capo dell'ufficio politico in Libano avrebbe davvero accettato di parlare con una piccola radio, una piccola televisione come lo siamo noi.
E poi vi proporremo un'intervista da noi realizzata al capo di Hamas in Libano,
Ahmed Abel Hadi, avvicinato e intervistato dalla nostra inviata a Beirut.
Allora, hai detto tu, non parlano spesso con la stampa. Secondo te sono accessibili ai giornalisti?
Ma allora, qualche intervista, soprattutto appunto da parte dei grandi network, qua e là c'è stata. Tanto dipende sicuramente anche dal periodo. 10 giorni dopo aver incontrato Ahmed Abdel Dadi, la periferia sud di Beirut è stata bombardata di nuovo, è stato ucciso uno dei comandanti militari di Hezbollah, a cui Hamas, come sappiamo, è strettamente legato non solo in Libano. E forse, se avessi inoltrato la mia domanda subito dopo questo attacco, avrebbero detto di no. Quanto siano effettivamente accessibili dipende poi anche dal personaggio. I negoziatori in Qatar o quelli che si recano al Cairo lo sono forse meno, perché hanno protocolli di sicurezza molto più stretti, bisogna proteggerli maggiormente.
Lo hai citato, il tuo interlocutore, Ahmed Abdel Hadi. Perché lo hai scelto e come hai fatto a entrare in contatto con lui, a raggiungerlo?
Ma allora, prima di tutto Hadi era interessante per diversi motivi, è il capo dell'ufficio politico libanese da diversi anni, dal 2019, non è appena arrivato. Hadi ha poi avuto un ruolo molto importante nel tentare di mantenere un minimo di relazioni diplomatiche nel mondo, ha organizzato incontri fra autorità politiche e i membri di Hamas più nascosti, più introvabili, quindi è un personaggio di peso in un paese in cui succedono tantissime cose. E oltre alla situazione attuale, Hadi era ideale anche perché sapevo come contattarlo, ossia attraverso una persona incontrata a Beirut all'inizio dell'anno che ha legami molto stretti con Hezbollah, non perché ne condivida le idee, ma perché è nato e cresciuto in quel contesto lì, e penso proprio che sia stato Hezbollah che ha spianato la strada per questa intervista, anche se devo dire che alcune cose sul perché e il per come abbia funzionato mi sono ancora in parte oscure.
Dicevi prima che Hamas ha nel nostro immaginario le sembianze del combattente mascherato, il combattente delle brigate al-Qassam. Hadi, abbiamo visto tra l'altro la versione televisiva delle tue interviste, sembra un personaggio come tanti. Che impressione ti ha fatto? Come ti ha accolto?
Ma io sono stata accolta molto normalmente, mi era stata preannunciata una perquisizione che però non c'è mai stata. Per il resto c'è stata la tipica ospitalità medio orientale, quindi con qualcuno che porta subito il tè, il caffè, le bottigliette d'acqua. Abbiamo messo sotto sopra la stanza con Mattia Capezzoli, che appunto assicurava le immagini per la versione televisiva. Abbiamo spostato divani, sedie e luci, alla fine era veramente il caos, tutto sempre sotto l'occhio vigile del segretario di Hamas, da cui c'è stata però una disponibilità massima. E Hadi è arrivato quando il set era pronto, non c'è stata una stretta di mano, neanche un tentativo da parte mia. Io l'ho salutato con la mano sul cuore, abbiamo iniziato subito, era un personaggio comunque molto gentile, molto posato.
I was very surprised that you accepted to make an interview with a small TV of a small country.
E قلت لك الكو واسطه خلاص.
Immagino che tu avessi una lunga lista di domande. Da cosa hai deciso di iniziare in questa intervista? La tua prima domanda?
Ma allora la mia prima domanda, un po' per rompere il ghiaccio, era legata proprio alla sicurezza. Ho chiesto ad Hadi se si sentiva sicuro in Libano e lui ha detto subito di no, ha detto colpiscono noi i nostri fratelli di Hezbollah, ma abbiamo appunto i nostri protocolli di sicurezza, non ci sentiamo al riparo da nessuna parte, ma per noi non cambia nulla, per Hamas non cambia nulla, qui nessuno prende decisioni da solo, mi ha detto siamo un'organizzazione molto gerarchica, chiunque, qualsiasi ruolo abbia, se scompare, quindi se viene ucciso, viene rimpiazzato subito, ed è venuta fuori subito questa dimensione di Hamas come un'entità senza volto che non puoi annientare perché l'ideologia sopravvive e si tramanda, e questo era un modo suo anche per dire che Israele non ha vinto e non vincerà mai.
And do you personally feel safe here in Lebanon?
Grandi misure di sicurezza, ma tu non hai mai avuto paura che potesse succedere qualcosa? Alla fine Israele fa raid per colpire queste persone.
Ci ho pensato, è vero che il Libano viene colpito ancora, il sud è quotidianamente un tappeto di bombe, però la situazione mi sembrava più calma rispetto a mesi fa. Poi sappiamo anche che Israele sente e vede tutto, sa sicuramente anche come si muove Hadi, non lo avrebbe intercettato sicuramente a causa di questa intervista, che ovviamente non ho sbandierato ai 420, però ecco, se fosse successo qualcosa si sarebbe, credo, trattato di un tempismo molto sfortunato. La mia paura più grande era, per la verità, che Hadi si sarebbe tirato indietro e che io sarei tornata indietro senza intervista. Poi, ecco, totalmente tranquilla non lo ero. C'erano comunque diversi segnali di cautela da parte di Hamas, che ha comunicato la data, l'ora e il luogo all'ultimo momento. Alla fine è arrivato un indirizzo nella Dahiye, che è la periferia sud di Beirut, in un edificio come tanti, ma con una particolarità che mi ha subito fatto pensare male, per la verità. Appena sono arrivata lì ho visto bella visibile l'insegna di un asilo nido che occupa alcuni piani dello stesso palazzo. Mi sono detta, ecco, il precedente ufficio è stato bombardato nel 2024, quello nuovo è qui con gli scudi umani. È una cosa che mi ha colpita. Mi sono anche chiesta però se Israele potrebbe decidere di bombardarlo lo stesso.
Non avremo mai una risposta a questa domanda, se davvero si tratta di scudi umani per questo ufficio di Hamas.
Potrebbe essere anche casuale.
Potrebbe essere anche casuale. A proposito di bombardamenti sui civili, voi Naima avete chiaramente parlato anche delle vittime, tu gli hai fatto una domanda diretta sulla questione dei 70.000 morti ufficiali. Per la serie, ma ne vale davvero la pena, no? Cosa ti ha risposto Hadi?
Ma sì, ne vale la pena. Hamas, che appunto è l'idra dalle tante teste, non misura i suoi successi in base a chi resta vivo o ai morti sul campo, ma ha puntato tutto sulla sopravvivenza e sulla popolarità della causa e dell'ideologia.
If you could go back before the 7th October and someone would tell you that
La mia domanda precisa è stata: ma se aveste saputo che gli effetti del 7 ottobre sarebbero stati questi, che ci sarebbero stati così tanti morti, che sarebbe stato tutto devastato, lo avreste fatto lo stesso? E lui per prima cosa ha detto che i morti sono responsabilità di Israele e poi ha parlato del 7 ottobre come del più grande successo della loro storia, e non era intesa come storia di Hamas, ma come di tutta la storia palestinese. Prima di quel giorno non se ne parlava quasi più, questo è vero, abbiamo parlato qui e là di operazioni militari, ma non c'era più tanta attenzione, mentre ora è effettivamente uno dei temi di cui si discute di più nel mondo. Le vittime, lui ha parlato di martiri, quando si lotta per la libertà sono una cosa da mettere in conto. Hadi ha citato anche altri esempi, ha parlato della guerra di indipendenza in Algeria, ha parlato della battaglia di Stalingrado contro la Germania nazista. Questo esempio credo lo abbia fatto per dire: anche voi nel mondo occidentale avete già accettato di pagare questo prezzo umano, anche voi sapete cosa significa sacrificare tante vite per un buon fine. In sostanza, per Gaza i benefici superano i danni e il sacrificio è il prezzo da pagare per percorrere il cammino della libertà. È stata questa la sua risposta, che riassume tutta l'ideologia dell'organizzazione.
A te personalmente queste parole che effetto ti hanno fatto quando le hai sentite?
Ma non mi hanno sorpreso, perché avevo già sentito dei leader di Hamas parlare del 7 ottobre in questi termini, però è vero che quando ce l'hai davanti, cioè, rimani comunque un po' di stupore. Mm-hmm.
Questo podcast non l'abbiamo concepito con l'idea di riassumere l'intervista, perché l'intervista chi la vuole la può ritrovare sia sul nostro sito, video, audio, però era un po' per raccontare il dietro le quinte, per raccontarci le tue impressioni personali, no, di questo incontro. Ha voluto sapere prima le tue domande, avete concordato una parte dell'intervista?
Assolutamente no, non hanno chiesto nulla, non hanno imposto nessunissima limitazione né prima né durante l'intervista, non è successo che lui abbia detto a questa domanda non rispondo. L'unica cosa che hanno chiesto è un controllo sulla persona, quindi hanno voluto i miei documenti, link di alcuni miei lavori, forse ne hanno cercati altri, questo è possibile, però poi mi hanno dato carta bianca.
Quindi nessun vincolo sulle domande, hai potuto porre quelle che volevi, freddezza, ma quella ce la potevamo anche aspettare nella risposta alla domanda sull'attacco del 7 ottobre, mentre sulle vittime palestinesi a Gaza?
Ecco, questa sulle vittime civili era la prima domanda delicata che io gli ho fatto.
The Palestinian people paid a very high price.
Devo dire che ha risposto con una freddezza tale che paradossalmente le altre domande che ritenevo difficili o delicate mi sono sembrate improvvisamente più facili. Mi sono detto: ok, non si scompone, non mostra alcuna emozione, non si innervosisce, e allora posso procedere.
È interessante, perché da un lato dicevamo prima che l'interesse dell'opinione pubblica mondiale per la causa palestinese è stata importantissima, sicuramente ne è consapevole anche lui, però da un lato è come se non gli importasse davvero della loro immagine, di come noi dipingiamo Hamas.
Sì, sono d'accordo, e credo che sia perché non siamo ancora, forse magari non ci arriveremo mai, a una fase in cui ad Hamas interessa cambiare la sua immagine al fine di riprendere i contatti diplomatici con i paesi occidentali. In questi due anni per loro era importante cambiare gli equilibri in Medio Oriente e riavvicinare i paesi arabi, le monarchie del Golfo in particolare, che appunto negli anni si sono allontanati dalla causa palestinese e si sono invece avvicinati a Israele. La preoccupazione non è quindi quella di rifarsi un'immagine, però è vero anche che Hadi ha negato diverse cose durante questa intervista. Qui arriviamo agli altri punti delicati. Ha negato ad esempio che la popolazione a Gaza sia arrabbiata. Ci sono dei sondaggi invece che sono stati fatti durante tutta la guerra che dicono che tante persone a Gaza non ne vogliono più sapere di Hamas. Lui ha detto: no, questo non è vero, la gente a Gaza ci apprezza ancora più di prima perché siamo gli unici a poter dare delle garanzie. Ha negato anche che le brigate al-Qassam abbiano punito i civili che per esempio avevano usato a ringraziare gli Stati Uniti. Uniti per l'accordo di cessate il fuoco. Abbiamo visto le immagini, io gli ho proprio detto: non sono dei video finti, non sono delle messe in scena. E lui, appunto, con una freddezza mai vista, si è limitato a dire: sì, invece lo sono, i nostri combattenti non hanno punito nessuno.
I'm sure this video were not fake.
أكيد ليس صحيح عنهم. أكيد.
Tu, per non provocare una sua reazione o per non fare in modo che chiudesse l'intervista prima della fine, ti sei in qualche modo autocensurata?
Autocensurata direi di no, però sapevo che avrei affrontato il tema, ad esempio, appunto, della violenza delle brigate al Qassam, che poi era una violenza già nota prima di questa guerra. Hamas puniva chiunque non seguisse gli ideali dell'Islam o avesse dei comportamenti giudicati non idonei. Perché? Perché queste persone potevano diventare ricattabili da Israele, che poteva poi costringere queste persone a collaborare o a fare le spie. Quindi le punizioni le abbiamo sempre viste, le esecuzioni c'erano già prima. Era chiaro che avrei toccato questi temi, ma senza insistere, perché non si trattava di fargli cambiare idea o di tirargli fuori eventualmente un'altra versione sul passato. Non ha senso arrivare allo scontro con Hamas, comunque non ci dimentichiamo chi sono.
Tu hai avuto l'impressione di parlare con un'organizzazione in difficoltà, con un rappresentante di un'organizzazione in difficoltà?
Ma allora sì e no. Hamas sicuramente ha anche tante carte da giocare che a volte sottovalutiamo, ha il sostegno dei paesi con un peso specifico adesso, contano poi sul fatto che gli Stati Uniti assolutamente non vogliono che la guerra riprenda, perché Washington ha troppo da perdere, troppi interessi in gioco, e questo è stato uno degli ultimi temi affrontati. Quindi Hamas si permette anche di giocare pesante in questa fase, di non fare concessioni, di rivendicare cose in più, perché è sicurissimo che non si tornerà a un conflitto ad alta intensità, anche se questo è ancora da dimostrare. Quindi ha dei punti di forza, però sicuramente anche delle vulnerabilità, che in parte ha anche ammesso già quando diceva che non si sentono al sicuro.
Hamas rappresenta anche una visione rigida dell'Islam. Tu ti sei sentita trattata diversamente in quanto donna?
No, sinceramente non ho avuto questa impressione. Anni fa leggevo in rete una guida su, non ricordo esattamente quale paese, forse poteva essere l'Iraq, che diceva che in Medio Oriente ci sono tre generi, che sono l'uomo, la donna e la donna straniera, che effettivamente ha, secondo me, uno statuto particolare. Penso sia vero. Io non mi sono mai sentita discriminata, non mi hanno mai obbligata a coprirmi, sono sempre stata accolta dappertutto, è sempre stato tutto quasi normale anche in questa situazione.
Where do you see Hamas like in the future, like in 5 years?
Hamas جزء من الشعب الفلسطيني.
Resta da capire se sarà tutto normale per te anche in futuro, nel senso che tu vai spesso anche per lavoro in Israele come inviata. Secondo te avrai dei problemi a entrare in Israele in futuro? Hai intervistato un esponente di Hamas. Hamas è uno dei principali nemici di Israele.
Ma ti dirò che qualcuno la battuta me l'ha fatta, qualcuno mi ha detto: ecco, tu in Israele non ci vai più. Però non penso che sarà così. Per entrare in Israele già ora si passa attraverso dei controlli molto molto minuziosi, ogni volta è il terzo grado, ogni volta è un terzo grado più lungo. Capita all'aeroporto che chiedano su che temi hai lavorato come giornalista, se sul passaporto, come nel mio caso, hai dei timbri dei paesi con cui c'è un conflitto in corso o con cui Israele non ha relazioni diplomatiche. Però in Israele finora io sono sempre entrata lo stesso. Poi ecco, ho dei contatti molto molto regolari con il Libano, ma non con Hamas, quindi non penso proprio che verrò bollata come membro del campo nemico.
Incontro che ci ha rivelato tanto di come ragiona Hamas, quello che ci ha raccontato Naima Kikerio. È stata lei l'ospite di questo episodio del Mondo là fuori, realizzato da Alessia Fontana, registrato da Gianni Zocchi e post prodotto da Daniele Sola. Puoi raccontarci cosa ne pensi mandando una mail al mondolafuori@rsi.ch. Da Veronica Lippi, un a risentirci.
Il Mondo là fuori.